Ciao a tutti e bentornati a un nuovo episodio di Dobbiamo Capire la Formula 1 vista da Maranello, episodio numero 31. Andremo ad analizzare il GP dell'Azerbaigian, Baku. Ciao Corra.
Ciao a tutti.
Ciao Inge.
Ciao a tutti.
Allora, Gran Premio dell'Azerbaigian ha visto vincitore Oscar Piastri, quindi dobbiamo dare a Cesare ciò che è di Cesare. Corra ha azzeccato il vincitore dello scorso Gran Premio.
E non solo, ma ci arriveremo
nel momento barra bombe di Corra. E Ganga, partiamo da te. Abbiamo visto come negli ultimi Gran Premi il fattore gomme, che sappiamo essere un fattore molto decisivo nella Formula 1, sta diventando ancora più decisivo, ma soprattutto ancora più casuale. Perché abbiamo visto delle gomme che in un Gran Premio come quello di Monza hanno performato in modo diverso da quello che ci si aspettava. Poi abbiamo visto in Azerbaigian invece dove la Ferrari negli ultimi giri ha faticato con le gomme. Invece la McLaren è andata un po' meglio. Secondo te rende più interessante la Formula 1? A cosa può essere dovuto? Una panoramica.
Sì, sono state due gare molto interessanti per due motivi diversi, sempre legate all'asfalto. A Monza c'era un asfalto nuovo, molto green, che buttava fuori olio soprattutto all'inizio, che ha avuto un'enorme evoluzione durante tutta la gara, tant'è vero che all'inizio era sicuro che tutte le squadre avrebbero fatto due soste perché le gomme bianche non duravano, invece poi la Ferrari l'ha riuscita a far durare. Baku viceversa era un asfalto cittadino, è un circuito cittadino, non è stato rifatto, quindi asfalto liscissimo, quindi c'era sempre questa incognita. A Monza abbiamo visto Verstappen e poi Norris crollare con le gomme anteriori, a Baku invece, che va a stressare più le ruote posteriori, abbiamo visto Leclerc stando sempre dietro a Piastri, poi una Ferrari che si muoveva spesso nel posteriore, l'abbiamo visto crollare nelle ruote posteriori. Questo crea una variabile in più e secondo me, come a Monza, il riuscire a capire da parte dei team quale strategia fare è sempre più complicato e quindi rende più interessanti le gare.
Corre, invece, secondo te, in una gara come quella che ci aspetta, il GP di Singapore, il fattore gomme può essere decisivo o, salvo casi estremi di partenze, cose strane, chi è davanti invece secondo te può arrivare alla vittoria tranquillo senza dover guardare le gomme?
Allora, beh, questa Formula 1 ci ha abituato a non essere assolutamente prevedibile, perché piste favorevoli a una macchina, una scuderia in particolare, e questa scuderia particolare non ha vinto, ne ha vinto un'altra, gomme che dovevano durare tantissimo sono durate poche e viceversa, vedici Monza. E quindi anche in questo caso è difficile fare delle previsioni. Singapore comunque è una pista dove si fa fatica a passare, quindi sicuramente la qualifica conterà tanto. Questione gomme, bella domanda, probabilmente di notte temperature fredde dovrebbero durare un pochino di più. Tuttavia Russell ha rilasciato una dichiarazione in cui si lamentava delle gomme, un mini attacco a Pirelli, dove diceva che da una mescola all'altra cambia veramente tanto e delle volte anche tra scuderie proprio non ci si capisce, un po' anche perché nelle prove libere le provano un po' tutte ma ci sono magari delle condizioni diverse, quindi questo aumenta comunque l'imprevedibilità a cui ci ha abituato per fortuna la Formula 1 in questo campionato.
Ma io capisco che per Russell, essendo pilota, possa dare fastidio, no? Non trovare la quadra con pneumatici diversi, da spettatore penso sia una cosa bellissima, no? Questa cosa dell'imprevedibilità di gara in gara soprattutto. E nelle ultime gare bisogna un po' sottolineare quello di cui abbiamo già parlato, che in casa McLaren hanno un problema. Corra, secondo te le gerarchie sono andate totalmente perse? Primo pilota, secondo pilota, papaya rules, qua abbiamo un Piastri che sta arrivando veramente, no, all'arrembaggio, e continuasse così, io credo che la tua bomba del Piastri arriverà davanti a Norris a fine campionato possa essere solo che avverata come ipotesi.
Vediamo questo, aspettiamo appunto la fine del campionato. Sì, il problema in McLaren, o dicesi problema, o può essere come no, non c'è una vera gerarchia, okay? Noi magari pensavamo Norris pilota McLaren già da tanti anni, e Piastri è arrivato quest'anno comunque rubato ad Alpine, quindi intanto ottima scelta. poi e magari Piastri non ha, cioè, ha strappato un contratto affinché non fosse, diciamo, dichiarato esplicitamente come secondo pilota, ma che venissero garantite le possibili, diciamo, eque possibilità, ovviamente a seconda di come girasse il campionato. I Norris in questa specifica gara a Baku è arrivato indietro, comunque non nelle prime tre posizioni, perché in qualifica c'è stato un piccolo errore di squadra, un po' di sfortuna con la bandiera gialla, dove, mia personalissima opinione, lui ha fatto bene alzare il pedale, perché se si creava poi un danno saremmo stati tutti qui ad accusarlo, quindi uno vede bandiera gialla, alza il piede, e su questo sono d'accordo. E quindi un po' quello, un po' la mala gestione, un po' la sfortuna. E Norris in questo periodo è in crisi, e siccome tutta questa pressione dell'essere primo, del non riuscire ad esserlo, cioè di vincere, di non riuscire a vincere in alcuni casi, lo sta un po' tormentando.
Paradossalmente, Inge, nel momento in cui Norris sembrava dovesse iniziare ad attaccare Verstappen per il mondiale, quindi, come dice Corra, lo hanno un po' caricato di aspettative, ci si aspettava che lui continuasse con quel trend positivo che ha avuto durante metà della stagione, e lì è crollato.
Sì, è vero, negli ultimi anni è sempre stato paragonato a Verstappen e Leclerc come i giovani fenomeni che dovevano vincere tutti i campionati del mondo futuri, e infatti molti erano quasi dispiaciuti di un Norris in McLaren, perché speravano di vederlo ad alto livello, e io per primo, e comunque in lotta con, appunto, Verstappen e Leclerc. Però quando c'è stato, ha avuto anche nelle interviste, si vedeva quasi delle insicurezze. Comunque lui per primo era molto chiedeva a se stesso sempre di più, ma in maniera quasi esagerata. Comunque lui aveva dimostrato già un livello alto, ma voleva spingersi ancora oltre, e questo forse gli ha causato delle tensioni che non è riuscito a sopportare. Ma è evidente quando poi si guarda Piastri, che è una persona che magari non sorride mai, ma magari sembra quasi Iceman in certi comportamenti, e quindi questa attitudine nel non sentire la pressione o nel rendere sotto pressione. Lui è rimasto con Leclerc a 7-8 decimi, penso 15-20 giri, non ha mai sbagliato una curva, non ha mai sbagliato un'uscita, è stato veramente perfetto.
Un sorpasso molto bello, e se vogliamo collegarci a quanto detto, effettivamente Piastri probabilmente corre anche senza pressioni, con il cuore più leggero, perché non ci si aspettava da lui che potesse essere quello che poi avrebbe superato Norris nella classifica dei piloti. C'è molto vicino, non l'ha ancora fatto, in realtà è ancora dietro anche a Leclerc, però se il trend dovesse essere questo, a fine stagione sicuramente potremmo aspettarci qualcosa di questo tipo. E detto questo, la McLaren, ci colleghiamo subito, la McLaren ha subito un'indagine da parte della FIA, sollecitata da Red Bull, per quello che riguarda l'ala posteriore. Allora, Cora, non so, Inge, se volete, qualcuno di voi due, spiegare un po' questa storia e qual è stata la decisione della FIA a riguardo.
Sì, allora, la polemica è nata un po' perché nella lotta tra Leclerc e Piastri, soprattutto nel rettilineo principale, quello che dà sul traguardo, si vedevano gli onboard dell'ala posteriore della McLaren, e si vedeva effettivamente quest'ala flettere, o comunque creare una sorta di spazio. Adesso l'ingegnere si arrabbierà su delle terminologie non proprio adatte, si creava questo spazio dove si creava una sorta di setting da DRS aperto, anche se il DRS non era vero e proprio aperto.
È assolutamente vero, perché l'alettone si alzava verso l'alto in stile DRS. Il problema è che la FIA ha controllato sempre la flessione verso il basso delle ali, quindi spingendo le ali verso il basso. E allora la McLaren ha detto, era norma, però il problema è che l'alettone si piegava ancora di più perché si alzava, giusto?
Quindi questo ha creato ha creato un vero e proprio vantaggio lungo il rettilineo, perché Leclerc non è mai riuscito a portare, diciamo, un attacco vero e proprio, comunque a creare una reale minaccia, perché è come se Piastri davanti avesse il DRS aperto pur non avendo nessuna macchina davanti a un secondo che glielo potesse, cioè che glielo garantisse. Quindi questo è stato una cosa che ha fatto storcere un po' il naso, un po' comunque a chi si occupa di Formula 1, ma sicuramente in primis alle scuderie rivali.
Quindi la FIA ha dichiarato questa ala illegale, cioè gli ha detto dovete cambiarla. Allora io mi chiedo, però la McLaren con questa ala ha vinto dei gran premi, anche solo Azerbaijan. Quindi è giusto dire ok, adesso voi non dovete fare così, non dovete più utilizzare questo tipo di ala, però non intervenire con delle penalizzazioni sul punteggio, perché comunque è sotto gli occhi di tutti che hanno tratto un vantaggio.
È un controsenso, ma l'ala è regolare perché ha passato i test, quindi la FIA l'ha decretata irregolare. Perché allora a un certo punto ha cambiato idea? Le squadre, in primis Red Bull, hanno protestato, sappiamo quanto in Formula 1 valga il potere politico, e quindi alla fine la FIA si è quasi inchinata un'altra volta, non è la prima volta, ricordiamo in Budget Cup, un sacco di storie, al volere di Chris Horner. Questo ha causato appunto questa un
indagine.
Po' sì, esatto, di una macchina irregolare che ha vinto delle gare, ma era regolare, solo adesso viene detto irregolare. Però ripeto, la McLaren ha rispettato il regolamento e ha rispettato i test. Questa è una contraddizione che si porta dietro la FIA a rendere illegale questa soluzione, che non lo è.
Vabbè, l'aggiungiamo allora alla lista di contraddizioni, di scelte poco chiare, sì, della FIA, e direi che possiamo chiudere l'argomento. And George suggests more management. Per quanto riguarda invece le prospettive di miglioramento possibili per le varie scuderie, qua si inizia ad entrare nel finale di stagione, quindi a livello di aggiornamenti, pacchetti, cose che si possono cambiare e migliorare. Inge, come siamo messi? Cosa ci dobbiamo aspettare da queste ultime gare? Ricordando che la McLaren, a fronte di tutto quello che è successo con la FIA e l'ala che è stata dichiarata illegale, si trova al comando nel campionato costruttori.
McLaren è al comando e in questo momento fino a Baku aveva anche la macchina migliore. Bisogna vedere quanto l'ala bloccata tra virgolette influirà sulle sue prestazioni. Secondo me non dovrebbe influire troppo, quindi io la ritengo ancora la prima forza nel mondiale. È ovvio che la McLaren non sta portando sviluppi perché sa che la sua macchina in questo momento è la migliore, non vuole rischiare di squilibrare il bilanciamento aerodinamico, ma io prevedo che tra qualche Gran Premio dovrà portare questo famoso nuovo fondo e sarà lì che davvero vediamo se potrà vincere o no. Ferrari, nuovo fondo funziona, ha portato una nuova ala, vediamo se funziona. Ferrari è veramente sulla giusta strada, sembra che davvero finalmente ha capito. Discorso invece diverso va per Red Bull, che adesso magari ne parliamo della situazione Verstappen e Perez, ma Red Bull si dice che da Barcellona dell'anno scorso la macchina è andata via via sempre più peggiorando nella guida, è sempre diventata più difficile. Perez si è lamentato fin da subito, Verstappen invece riusciva a guidare sopra questi problemi. Dagli ultimi aggiornamenti in poi anche Verstappen si è arreso ed è sprofondato.
Corra, io invece ti chiedo cosa ne pensi in un'ottica più a lungo termine, quindi nel futuro, per il prossimo anno, come vedi due scuderie? Una è la Ferrari, che comunque sembra aver ritrovato veramente un po' di continuità, un buon team su cui poter contare perché sta lavorando molto bene sotto la guida di Vasseur, e quindi può partire da una base abbastanza buona per il prossimo anno. Ma vorrei sapere anche cosa ne pensi di Aston Martin. Aston Martin si è aggiudicata il genio Adrian Newey
ufficialmente.
Nonostante le mille voci che parlassero di una prova di Newey a Maranello, poi è stato confermato gli ultimi rumors, è andato in Aston Martin, ha firmato. In più sappiamo che avrà una fornitura di motori diversa e ha creato insomma qualche stabilimento nuovo in cui ingegneri lavorano. Sul lungo termine io direi che Aston Martin possa essere una squadra che potrebbe lottare per il mondiale.
Allora, Ferrari secondo me farà, adesso non so, ovviamente non sappiamo come andrà a finire il campionato da questo momento in poi, Ferrari però si è messa nella condizione mentale di vincere o quantomeno di fare molto bene, perché anche nelle ultime gare gestisce meglio le gomme, le strategie sono state tutte quante azzeccate e quindi si sta creando secondo me quella fiducia all'interno di tutto il gruppo scuderia, proprio Ferrari, piloti, team, il tecnici, gli ingegneri, per cui anche a fronte di eventuali problemi iniziali nel campionato, magari qualche modifica da fare sulla macchina, avrà la forza per poterlo fare. Ovviamente è un augurio, però già da quello che stiamo vedendo, insomma, il team sa lavorare bene anche sotto pressione e anche per sistemare la macchina. Ci ha dato la prova proprio quest'anno, a fronte di un buon inizio campionato, poi c'è stato un calo a metà, adesso si sta riprendendo, quindi vuol dire che può farlo.
Considerando anche che Inge, in questo momento in cui la Red Bull è in grande difficoltà, la Mercedes sembra abbastanza dispersa, la McLaren ha subito questa decisione della FIA di renderla suale irregolare, la Ferrari sembra quella più in palla in questo momento. Potremmo arrivare a un finale di campionato in cui la Ferrari si conferma su questo trend positivo e possa magari superare anche Red Bull nel campionato costruttore, chissà, magari lottare anche con McLaren.
Sì, abbiamo affrontato 3 circuiti, compreso questo di Singapore, molto favorevoli alla Ferrari, quindi sarà anche da vedere ad Austin, a Suzuka, dove abbiamo sempre sofferto molto e dove ci sono quelle famose curve veloci in appoggio dove noi abbiamo sempre sofferto. Però secondo me la parola chiave per il lungo termine è proprio la parola che hai detto tu, stabilimenti. Infatti ricordiamo che Aston Martin non solo si è preso i tecnici migliori, ma ha investito non so quanti milioni, qualche decina di milioni di euro in una nuova galleria del vento, e Red Bull invece ha la galleria del vento più piccola di tutto il circus e anche la più obsoleta. Non solo, si parla di un motore che dal prossimo anno sarà effettivamente Red Bull, perché adesso sta ancora vivendo di rendita di Honda, in cui iniziano ad essere un po' in crisi. Quindi la Red Bull si vede un po' la terra tremare sotto i piedi, mentre Aston Martin, Ferrari che rimane con una gran macchina, e anche Mercedes un po' più indietro a queste due possono veramente far bene. Io mi aspetto una Aston Martin vincente, forse dobbiamo aspettare il nuovo regolamento nel 26.
Mi ricollego io, così chiudo la domanda su Aston Martin. Beh, hanno preso Newey, qualche macchina vincente l'ha fatta, quindi possiamo aspettarci tanto anche a fronte di grossi investimenti. E poi c'è una cosa che secondo me in pochi stanno considerando, al di là di Newey che progetta una macchina buona assieme ai tecnici presi, hanno Fernando Alonso, che non è proprio il primo pilota che passa. Poi si può discutere su Stroll, a me personalmente non è un pilota che fa impazzire, ma sicuramente se c'è da affidare una macchina vincente ad Alonso ha dato la possibilità di saper far bene.
Tu di fianco ad Alonso vedresti bene un Perez, giusto?
Volendo, sì, la Coppa spagnola.
Chiudiamo questo argomento e passiamo direttamente al bar, così ti chiedo di Perez.
This is Lizard again on the track. It's smaller this time.
Okay, understood. Maybe Godzilla had a kid.
I mean, that makes sense.
Corra. Allora, intanto ricordiamo a tutti che hai azzeccato il vincitore dell'ultimo Gran Premio, ma soprattutto hai azzeccato una delle ultime bombe. Quindi questo a dimostrazione, noi avevamo azzeccato anche Hamilton in Ferrari, però a dimostrazione di quanto oggettivamente non sono bombe ma sono cose pensate, Franco Colapinto è andato a punti entro la fine della stagione. Ottava posizione per Colapinto, che a parte tutto complimenti, perché sta facendo un esordio non da poco. Quindi Cora, io adesso però, prima di un'altra bomba, ti chiedo il tuo parere da bar, quello che chiama anche Alinge, sul contatto Perez-Sainz.
Allora, alla fine si può ricondurre a un incidente di gara. Se proprio vogliamo essere pignoli, magari questa è la mia opinione, poi potrei serenamente sbagliarmi, c'è stato un mini pasticcio tra i due Ferrari, un'incomprensione di traiettoria magari, dove si è creata quella condizione affinché le traiettorie per quanti volanti sono rimasti fermi hanno portato a un contatto, ecco.
Inge, lo possiamo dire, è colpa di Leclerc alla fine dei conti.
Certo, sì, sicuramente. Sfortuna totale, ma disastro per Perez. Cioè, l'unica gara in cui veramente la miglior gara di Perez da qua non so quanti anni, nella peggior gara di Verstappen, Perez va a perdere un podio
davanti secondi e secondi su Verstappen, tra l'altro.
Niente, altri danni, perché ricordiamo che Perez ha fatto un numero di danni più alto, direi, di tutti
i piloti. Sì, dai, questo in concomitanza di colpa con Sainz. Corra, hai una bomba? O, visto che ormai le azzeccate troppe, ti sei fermato?
No, ne ho una ancora più grossa.
Franco Colapinto, campione del mondo.
Sì, no, però c'entra lui. Allora, attenzione, perché potrebbero esplodere i vostri auricolari, le casse ascoltate, ok? Quindi io vi ho avvertito. Allora, fine campionato, Franco Colapinto avrà più punti del suo compagno di squadra.
Questa è grossa, grossa. Pronti, più di Albon, è costante Albon.
No, ma Albon
sta facendo bene, però
gran pilota.
Colapinto potrebbe fare anche meglio.
Allora, quindi Colapinto a 4 punti, Albon invece, io sto scorrendo la classifica, 12. ne ha 12.
Adesso Colapinto ha fatto un grandissimo esordio, ma è sempre stato dietro ad Albon, fondamentalmente.
Vabbè, vediamo.
Noi segniamo tutto, Corra. Allora vi chiedo già, insomma, i vostri premi del GP dell'Azerbaigian. Chi ha capito e chi non ha capito, vai Corra.
Beh, allora io ovviamente non posso non darlo a Franco Colapinto, ottavo,
il tuo pupillo.
Ma al di là di ottavo, comunque, diciamo, nel mondo Fanta Formula 1 alternativo, così senza il contatto, comunque decimo, quindi ha portato una Williams a punti.
Il premio ha capito come far aumentare i nostri ascolti, facendo azzeccare a Corra le bombe.
Il premio invece non ha capito, questo vuole essere un po' più ironico, mettiamola così. In un campionato iniziato con 20 piloti, il mio premio non ha capito va a Valtteri Bottas, che si trova 22esimo a 0 punti.
Fa male, oggettivamente fa male. Si era trovata nella stessa situazione l'Alpine con qualche suo pilota e adesso ci si ritrova Bottas, anche Guanyu Zhou in realtà a 0 punti. Ma Inge,
per me chi ha capito è Piastri, perché ha capito di avere un'occasione in mano davvero di diventare primo pilota di un top team e quindi di trovarsi da promessa a effettivamente lotta per un mondiale l'anno prossimo. Chi non ha capito è, secondo me, è Chris Horner, perché, o comunque la Red Bull in generale. Dicevo l'anno scorso che a me Verstappen è sempre sembrato un Marquez, quindi di quei piloti dove la vettura o la moto sono difficilissimi da guidare, ma solo lui riesce a guidarla e riesce a portarla al limite. Dal momento in cui manca Verstappen, un po' come alla Honda appena è mancato Marquez, finisce dietro. Queste ultime gare Verstappen ha alzato bandiera bianca e infatti il podio lo vede col binocolo.
Allora, andiamo d'accordo, Inci, perché io do il mio premio ha capito a Piastri, ma un po' in generale nella vita, perché un po', sai, le sliding doors della vita. Io mi chiedo cosa ne sarebbe stato di Piastri se avesse accettato di rimanere in Alpine e non avesse firmato quel contratto con McLaren. Lui adesso si ritrova tra le mani una macchina performante, probabilmente una macchina che potrà andare bene anche nei prossimi anni, visti non cambi di regolamento in arrivo. Invece Alpine sta sprofondando, quindi premio ha capito, perché nella vita ci vuole anche un po' di fortuna, cosa che non ha avuto Alonso, e lui ne ha avuta tanta, e grazie anche al suo manager Mark Webber.
Certo.
Chi non ha capito, io mi sento di darlo al povero Verstappen, che è tra i miei piloti preferiti di sempre, quindi non è una critica, è un po' non ha capito di rammarico, perché mi dispiace vederlo così, lui che ha sempre overperformato, nonostante, come dici tu, una macchina che, insomma, magari non era al top, e invece proprio non sta capendo come poter fare il miracolo per un po' salvare questa Red Bull. E se anche lui si trova così in difficoltà, quindi non sta capendo la macchina, vuol dire che la Red Bull è in grossa difficoltà in questo momento. Detto questo, ripartiamo questa volta dall'Inge chiedendo il top 3 del GP di Singapore.
Allora, dopo la disfatta di Baku, dove penso di non aver preso nessun pilota sul podio, ci riprovo e spero di apprenderne almeno uno. Io però non va fatto un pronostico banale. Allora io mi lancio e io dico doppietta Ferrari, Leclerc, Sainz e Norris ripresa.
Allora io un po' per non gufare tutto quanto, io e un po' perché mi aspetto una reazione, io dico Norris primo, secondo Piastri e terzo Leclerc.
Però non tifi Ferrari.
Però non tifo Ferrari.
No, scherziamo. Io ti dico vittoria di Leclerc, secondo posto a causa di una strategia un po' a sacrificare il terzo, che ti dico dopo.
Franco
Colapinto. Secondo ci troviamo Lewis Hamilton.
Ah,
no.
Terzo Sainz. Così.
Vediamo,
controlliamo, faremo il check.
Faremo il check come questa volta, sperando di non dover dar ragione nuovamente a Corra. Quindi appuntamento dopo Singapore e prossima settimana. Ciao Inge, grazie di tutto.
Ciao a tutti.
Ciao Corra, grazie.
Ciao a tutti.
Un saluto a tutti quanti, appuntamento dopo il GP di Singapore. Ciao.